esplosivo all'interno della sala d'aspetto di seconda classe della stazione del capoluogo emiliano. Morivano 85 persone, più di 200 rimanevano ferite. Iniziava da quel giorno una lunga storia di ricerca di verità su quanto accaduto in quella mattinata a Bologna, una storia che oggi proveremo a ripercorrerlo intrecciandoci con quanto è successo nella giornata di oggi. Questa mattina le commemorazioni ufficiali, ci sono state le attese, direi polemiche politiche sulla difficoltà dei membri dell'esecutivo e del governo di dire esplicitamente che la strage viene dal loro mondo, dal mondo fascista e neofascista che negli anni 70 ha cresciuto nelle stesse sezioni da cui vengono fuori ministri e parlamentari che oggi siedono nei banchi della maggioranza di governo. Parleremo anche e soprattutto delle piste alternative che chi ha deciso in questi anni di cercare di confondere le acque, di screditare la colpevolezza dei NAR e dei fascisti ha proposto, in particolare della pista palestinese, come abbiamo già fatto ormai 5 mesi fa, ma a inizio marzo di quest'anno. Lo faremo con l'aiuto di alcuni compagni storici e giornalisti che si sono occupati di questa vicenda, che hanno spulciato gli archivi, che sono andati a mettere mano alle fonti che sono emerse nei vari processi. Noi adesso ci sentiamo ancora uno stacco musicale e poi iniziamo proprio con un collegamento in cui ricostruiamo quanto è successo questa mattina a Bologna e poi entriamo nel vivo del collegamento.
Che sangue rappreso e parlare di morte, dell'orrore improvviso, passarono mesi e stagioni, commissioni e servizi devianti, prima di un po' di luce per Bologna e sui magistrati. Maria di 20 anni aveva il mondo davanti e lo sguardo più dolce di chi non può aver rimpianti. Maria se ne andava come un angelo in volo, le sue ferite. E il cielo cadde su Bologna, piovvero pietre, fiamme e vergogna, una breccia nel muro e un'altra nel cuore, quando il ricordo è radice, custodisce il dolore. Quando il ricordo è radice, il futuro avrà un fiore. Sboccia in ogni stagione.
Grazie mille.
Va bene, invece dobbiamo cambiare un po' l'ordine degli addendi, come si dice, perché noi siamo una radio che sta in diretta, quindi non riusciamo ancora a metterci in contatto con Mauro, un compagno di Bologna, con cui uno dei primi ad arrivare sul posto il 2 agosto 1980, a verificare fin da subito, nonostante appunto da subito si parlava di caldaia, di esplosione casuale e accidentale, invece a denunciare che era ben altro, e questo lo fecero da subito sia i compagni di Bologna sia gli altri che insomma in giro per l'Italia capirono e confluirono nei giorni successivi per mandare aiuti insomma sia alla città di Bologna sia per denunciare il tentativo appunto di negare che quella era una strage predeterminata, voluta. Quindi cambiamo un po' l'ordine degli addendi, iniziamo?
Sì, iniziamo con un contributo che abbiamo registrato con Paolo Morando, che è autore del libro La strage di Bologna, edito da Feltrinelli a gennaio di quest'anno, a cui abbiamo chiesto di aiutarci a fare il punto su quanto è emerso negli ultimi processi. Come sapete, negli ultimi 2 anni si sono celebrati i processi di primo grado che hanno visto imputate o Cavallini, Denar come esecutore materiale in concorso con Fioravanti, Mambro e Ciavardini già condannati negli anni precedenti, e si è celebrato anche il primo grado del processo Bellini, anche detto processo Mandanti. Bellini è un personaggio abbastanza particolare, diciamo, della storia di questo paese, uomo dei servizi segreti, uomo di avanguardia nazionale, trade union tra la massoneria, i servizi e il mondo dell'estrema destra. Durante questo processo sono stati trovati soprattutto i soldi, cioè i versamenti che la P2 e in particolare Licio Gelli e Ortolani avrebbero effettuato nell'immediatezza, subito prima e subito dopo la strage del 2 agosto, per finanziare la realizzazione dell'opera e remunerare chi materialmente si era occupato di posizionare l'esplosivo e anche chi poi si sarebbe occupato delle pistaggi, in particolare il senatore dell'MSI Tedeschi, che era anche direttore del quotidiano Il Borghese. A Paolo Morando quindi abbiamo chiesto di fare un po' il punto di quanto è emerso in questi ultimi processi.
Sì, diciamo solo un'ora di cronaca, perché sono state uscite da poco le motivazioni della sentenza di primo grado Bellini, ovviamente cioè sono molto ricche, è veramente difficile poi insomma rispetto al volume, il materiale e le tante testimonianze, riferimenti anche in virtù dell'apertura degli archivi riportati in quella sentenza. Abbiamo chiesto, probabilmente rispetto al suo libro anche chiederemo a Paolo Morando, abbiamo chiesto in virtù di questa deposito di questa sentenza che cosa in più poteva dirci.
Passati 43 anni a un cantiere.
Adesso vi chiediamo di battere le mani, chiediamo a tutti quanti voi di battere le mani.
Sentenze importanti che hanno portato una serie di nuovi elementi su una vicenda che... Allora, quello di Bologna dal punto di vista giudiziario, anche se sono passati 43 anni, è un cantiere perennemente aperto, tanto che negli ultimi anni abbiamo avuto 2 sentenze importanti che hanno portato una serie di nuovi elementi su una vicenda che da un punto di vista giudiziario in prima battuta è già chiuso da tempo ampiamente, perché la Cassazione ha chiuso nel 95 l'iter per Mambro e Fioravanti, confermando la condanna nei loro confronti all'ergastolo, quindi stiamo parlando di quasi 30 anni fa, mentre nel 2007 in un procedimento successivo è arrivata la condanna definitiva a 30 anni per Luigi Ciavardini. Si trattava di un procedimento separato perché Ciavardini all'epoca dei fatti non era maggiorenne e quindi si è passati attraverso il tribunale dei minorenni e così via, ma nel 2007 è stato riconosciuto anche lui definitivamente colpevole in concorso per la strage alla stazione. Quindi parliamo di vicende giudiziarie chiuse, definitive, sentenze passate in giudicato, e ormai di tempo ne è trascorso, tanto che sia Mambro, sia Fioravanti, sia Ciavardini sono da tempo liberi, hanno usufruito di tutti i vari regimi, semilibertà, libertà condizionale, e oggi sono in libertà. E questo dà la misura anche di quanto tempo è trascorso. Però, ripeto, la vicenda è aperta da un punto di vista giudiziario, perché è del 2000 una nuova condanna all'ergastolo a Gilberto Cavallini, pure lui dei NAR, pure lui per concorso nella strage, nel suo caso in sostanza per aver fornito il supporto logistico a Mambro, Fioravanti e Ciavaglini, che le notti del 31 di luglio e 1 agosto erano appunto ospiti di Cavallini in Veneto, Ciavaglini anche da qualche giorno prima. Dopodiché lo scorso anno l'ultimo processo, quindi stiamo parlando di processo ancora in primo grado per Cavallini, così come in primo grado è la condanna all'ergastolo a Paolo Bellini, neofascista pure lui, ma di avanguardia nazionale, condannato pure lui all'ergastolo per concorso in strage, entrambe sentenze di primo grado. Per Cavallini l'appello è in corso e a settembre si concluderà rapidamente, perché manca ancora solo di fatto l'arringa della difesa Cavallini, della nuova difesa Cavallini, perché i suoi storici difensori hanno rassegnato il mandato in maniera anche abbastanza clamorosa, se non polemica. Quindi nel giro di pochi mesi avremo anche la conclusione dell'appello Cavallini e presumibilmente entro la fine dell'anno partirà l'appello anche per Paolo Bellini. Qui è anche una vicenda complicata, perché solo da poche settimane Bellini è passato dagli arresti domiciliari agli arresti in carcere, perché è intercettato da altre magistrature, in particolare dalla DDA di Firenze e di Caltanissetta, se non ricordo male. È stato intercettato mentre proferiva minacce nei confronti dell'ex moglie, la cui testimonianza è stata determinante per la sua condanna all'ergastolo in assise, e addirittura pare che progettasse un qualche cosa contro il figlio del presidente della corte d'assise che ha emesso la sentenza nei suoi confronti. Quindi ogni giorno ce n'è una, verrebbe da dire. Aggiungo che è in corso e anche si dovrebbe concludere entro la fine dell'anno un processo che non è proprio marginale per falsa testimonianza, tra gli imputati c'è anche Ciavaglini, falsa testimonianza resa durante il processo a Cavallini in primo grado, e quindi anche questo è un processo in corso che afferisce evidentemente all'immane questione giudiziaria della strage di Bologna. Il processo Bellini, appunto, è un processo mandanti, è stato chiamato anche perché si è innestato sulla cosiddetta appunto inchiesta mandanti che la Procura Generale di Bologna ha avocato a sé dopo che la Procura Ordinaria sembrava volesse archiviarla, anzi aveva proprio chiesto l'archiviazione. Era un'inchiesta che partiva da tutta una serie di input prodotti negli ultimi anni dall'Associazione dei Familiari delle Vittime, tese naturalmente queste produzioni a cercare di arrivare al livello superiore rispetto a quello dei meri esecutori, no, della strage, perché ci si è sempre chiesti ma qual era l'obiettivo ultimo, qual era il movente, quali erano i mandanti, c'erano soprattutto dei mandanti oppure la strage era da ascrivere a dei ragazzini, tutto sommato, perché Mambro, Fioravanti erano poco più che 21enni, 22enni, Ciavaglini addirittura minorenne, Cavallini sì, aveva qualche anno in più, ma comunque non si trattava di un ferro vecchio della destra, con i quali invece era in contatto, dell'estrema destra, gli ordinovisti veneti in particolare, e quindi si è sempre pensato che ci fosse un livello superiore, anche perché quando avvenne la prima condanna all'ergastolo, la condanna definitiva all'ergastolo per Mambro e Fioravanti, sono stati condannati anche per depistaggio, il reato allora non era configurato come tale, ma oggi possiamo parlare di depistaggio delle indagini, erano stati condannati anche Licio Gelli, quindi il capo della P2, Francesco Pazienza, quindi il grande faccendiere del cosiddetto Super Sismi, e poi altri dirigenti del Sismi, che era il servizio segreto militare di allora, Musumeci e Belmonte. Quindi c'è stato un depistaggio commesso anche da uomini dello Stato. Ora l'inchiesta mandanti sembrerebbe aver acclarato, e così abbiamo, stando alle motivazioni emesse sulla sentenza Bellini, c'è un'amplissima parte, centinaia di pagine, che si riferisce al lato mandanti, diciamo così, all'inchiesta mandanti. Queste motivazioni appunto hanno indicato, seguendo appunto quello che era la richiesta, diciamo, della Procura Generale, hanno indicato ancora in Licio Gelli, in Umberto Ortolani, quindi il suo sodale alla guida della P2, Federico Umberto D'Amato, ex prefetto, ex capo dell'ufficio affari riservati, e Mario Tedeschi, giornalista, ex parlamentare missino e a lungo direttore del Borghese, questi personaggi che a vario titolo, come mandanti, finanziatori, organizzatori della strage, appunto, sono stati ritenuti tali. È evidente che questi ultimi personaggi, giacché sono tutti da tempo deceduti, non hanno subito un processo dibattimentale, no? Evidentemente. E quindi la ricostruzione da questo punto di vista della Procura Generale prima e della Corte d'Assise poi, è soprattutto in termini storici, già che non c'è stato dibattimento, anche se la mole di elementi portati dalla Procura Generale, in particolare per quanto riguarda l'apporto di Gelli e D'Amato, è imponente, faccio riferimento in particolare al cosiddetto documento Bologna, che è questa lunga serie di movimentazioni bancarie trascritte a mano dallo stesso Gelli di milioni di dollari nelle giornate immediatamente precedenti e successive al 2 agosto dell'80, parte dei quali passati per mano cash, no, in contanti, proprio tra il 31 di luglio e l'1 di agosto del 1980. Col che si può è stato indicato appunto Gelli come in qualche modo mandante, e d'altra parte questa cosa si collega alla condanna per depistaggio di molti anni prima, perché uno deve depistare banalmente per allontanare dalla verità, ma anche per allontanare da una verità scomoda per sé, e quindi le cose in qualche modo anche a un occhio molto disattento si legano tra loro. Dopodiché è vero che non tutto sappiamo, ma io credo che non tutto sapremo mai. È evidente che i processi di Bologna sono processi indiziari, come spesso è stato detto, e coloro i quali lo ripetono in maniera anche abbastanza ossessiva lo fanno anche per dire che quindi non sono provati, che quindi non ci sono elementi sufficienti, non ci sarebbero stati elementi sufficienti per condannare gli esponenti dei NAR. Io però banalmente replico dicendo che tutti i processi per strage sono indiziari, la stragrande maggioranza di tutti i processi sono indiziari, a meno che non ci sia la flagranza di reato, la confessione, no? Figuriamoci se c'è una confessione per un episodio così terribile come è stato la strage di Bologna. Quindi non è che i processi indiziari valgono meno, anzi, se uno si studia gli atti delle tante sentenze e l'iter di Mambo Fioravanti si è concluso davanti alle sezioni unite della Cassazione, quindi più alto grado giudicante dell'ordinamento giudiziario italiano, la mole di elementi indiziari è enorme. Ci sono tutti elementi indiziari, come si dice in questo caso, plurimi, univoci e convergenti. Quindi paradossalmente, benché il cantiere giudiziario di Bologna sia ancora aperto, e stando a quello che magari uno legge in giro sembrerebbe che i dubbi sarebbero ancora enormi circa la responsabilità dell'estrema destra, no, io credo invece che la strage di Bologna è stata quella che più è stata indagata in tutti questi anni, mi verrebbe anche da dire che meglio è stata indagata, e per la quale abbiamo, la magistratura naturalmente, ha raccolto una mole di elementi enorme. E quindi io invito tutti ad andare a leggere, banalmente a iniziare a leggere le sentenze, che sono tutte facilmente reperibili in rete, perché ho la sensazione che gran parte di coloro i quali parlano di Bologna in questi termini, no? Complotto giudiziario, processo non basato su elementi solidi, eccetera, non conosca affatto le carte.
Tra quanti hanno parlato di complotto giudiziario in questi anni? Ci sono molti degli esponenti attualmente seduti tra i banchi della maggioranza del Parlamento, alcuni anche con incarichi nel governo attuale. Tra l'altro, proprio tra i banchi della maggioranza parlamentare è venuta fuori questi giorni, a inizio luglio, l'idea di una ennesima commissione d'inchiesta parlamentare. Questa volta la commissione d'inchiesta dovrebbe occuparsi di fare luce sulle stragi in Italia tra il 1953 e il 1992. Già la periodizzazione, il tentativo di ricondurre in un periodo così lungo un unico filo interpretativo, sembra suggerire il fatto che siamo di fronte all'ennesimo tentativo di cancellare la responsabilità dei fascisti e dei servizi segreti dalle stragi, compresa quella di Bologna.
Allora, quello della volontà da parte della destra, che per tanti anni è stata l'opposizione, ma che oggi è al governo, di riscrivere la storia della strage di Bologna, non è cosa nuova, no? È cosa che va avanti da anni. E d'altra parte la targa che è a Bologna parla espressamente di strage fascista. Le risultanze giudiziarie, ripeto, da tempo passato in giudicato, questo dicono. E quegli esponenti dei NAR che sono stati condannati già in via definitiva, da lì provenivano, no? Quantomeno le loro primissime esperienze politiche le fecero a suo tempo nei circoli giovanili del movimento sociale, comunque di quell'area politica stiamo parlando, indipendentemente dalle appartenenze alle varie sigle. È chiaro che per la destra Bologna è un è un'onta, è un qualcosa che va cancellato. È impossibile farlo per Piazza Fontana e Piazza della Loggia, perché storicamente la vicenda è chiarissima. Ecco, paradossalmente continuano a provarci su Bologna, in cui le sentenze sono da decenni, ripeto, lì, che attestano ciò che è avvenuto. Quindi questi tentativi non mi sorprendono, li hanno sempre fatti, però oggi la destra lo fa da una posizione naturalmente di, con nuovi equilibri politici in Parlamento, e quindi naturalmente essendo forza di governo, figuriamoci. Allora, sulla proposta di istituire questa commissione, mi risulta che il testo che deve essere discusso in Parlamento per la costituzione di questa commissione ancora non sia stato depositato, però è curioso che anche solo dal titolo si possono scoprire delle circostanze curiose, no? Uno ad esempio potrebbe chiedersi: ma perché dal 1953 in poi? Perché non 52? Perché non 60? Perché proprio 53? Allora, magari mi sbaglio, però per quel che mi risulta, l'unica cosa di rilievo che è avvenuta nel 1953 che potrebbe in qualche modo afferire a una ipotetica commissione parlamentare del genere è una strage che avvenne a Trieste, no? Però era relativa agli anni ancora dell'occupazione da parte delle forze alleate, no? Vicenda lontanissima nel tempo, ma vi furono dei morti. Quindi Trieste, occupazione americana, confine orientale, è un tema da sempre caro alla destra, evidentemente. Quindi già questo un po' ci può forse suggerire anche l'impostazione di questa commissione, che però non è un'impostazione, come dire, misteriosa, è evidente che quello è lo scopo, no? E quindi è evidente che continueremo ad assistere a questi tentativi di riproporre, diciamolo insomma, perché poi non è un mistero, la cosiddetta pista palestinese. Non è un mistero perché sta avvenendo anche in questi giorni, anzi in queste ore, mi verrebbe da dire. Se uno scruta un po' la rete tra ieri e oggi, scopre una piccola mole, diciamo, se si può dire così, di elementi giornalistici e non solo, tesi appunto a rilanciare per l'ennesima volta la cosiddetta pista palestinese. Ora dobbiamo dire due cose sulle cosiddette carte di Giovannone, no? Che è uno dei pilastri su cui da tempo si basa questa continua riproposizione della cosiddetta pista palestinese. Stefano Giovannone era il capocentro del SISMI a Beirut in quegli anni, quindi le carte di Giovannone sono tutto un elenco di suo materiale che veniva inviato alla sede SISMI a Roma, e poi naturalmente le varie elaborazioni e diffusioni di questo materiale a livello di CESIS, Ministero di qua piuttosto che ministero di là, presidenza del consiglio, eccetera. Ora, si è sempre detto da parte del cosiddetto fronte innocentista, chiamiamolo così, che in quelle carte stesse la verità su Bologna, cioè che lì stessero appunto gli elementi che potevano far ricondurre la strage a una vendetta del Fronte Popolare per la Liberazione della Palestina per via dell'arresto di un suo uomo, oltre che di alcuni autonomi romani, nell'ambito del trasporto di alcuni lanciamissili che dovevano appunto arrivare in Medio Oriente e che erano materiale, diciamo, del fronte. Qui poi c'era tutta la questione del Lodomoro, ma insomma, senza divagare troppo, in realtà quelle carte ora sono state desecretate, dopo che Prani se ne è chiesta la desecretazione. Quelle carte sono state desecretate, sono state versate all'Archivio Centrale dello Stato. Paolo Persichetti e io le abbiamo visionate, ne abbiamo studiate, ne abbiamo ampiamente scritto sul Domani, poi più recentemente anche sull'Unità da parte di Paolo e comunque sul blog di Paolo Persichetti in Sorgente, e quelle carte sono inequivocabilmente nulla hanno a che fare con la strage di Bologna. Adesso sarebbe troppo lungo raccontare il contenuto di quelle carte, però è materiale che si trova facilmente in rete, i nostri articoli, per cui invito chi ha voglia di approfondire il tema a cercarli. Nonostante questo, già che il forte innocentista sulle carte di Giovannone è duro a morire, mi verrebbe da dire, anche in questi giorni, anche in queste ore, si assiste a una riproposizione di questa tesi. Anche qui non sto a dettagliare il come e il quanto, tutta roba facilmente, ripeto, reperibile in rete, però tutto questo è per dire che i tentativi comunque di togliere il marchio di strage fascista appunto alla strage di Bologna non smettono affatto. Poi naturalmente attorno al 2 di agosto si moltiplicano questi episodi. Ritualmente ogni anno attorno al 2 agosto esplode di tutto, no? Da un punto di vista mediatico, eccetera. Quindi non è per nulla sorprendente. C'è da dire che, ripeto, le sentenze dicono cose chiare, le dicono in maniera argomentata e secondo me assolutamente solida, molto più solida della cosiddetta pizza palestinese, che non è che non sia stata indagata, è stata archiviata nel 2015 dalla Procura di Bologna dopo 10 anni di indagini complesse, approfondite, con tanti rogatori all'estero, no? Oggi si stanno riproponendo materiali che sono stati già vagliati e giudicati. La difesa Cavallini, che ha rimesso il mandato nelle scorse settimane lasciando il loro assistito in mano a un avvocato d'ufficio, lo ha fatto polemicamente perché nulla delle loro richieste di rinnovazione di atti in appello sono state accolte dalla Corte ed erano tutte cose relative appunto alla riproposizione della pista palestinese. E però non c'era nulla di nuovo, e il codice di procedura parla chiaro: uno propone una rinnovazione di atti se ha degli elementi nuovi, altrimenti ci si basa su quelli precedenti, c'è poco da fare. Se ci sono di nuovi ben venga, ma se non sono nuovi sono già stati giudicati, quindi sono stati tutti respinti. Quindi il polverone, che è piccolo, per carità, polverone che si è sollevato attorno a questo passaggio giudiziario è abbastanza surreale, mi verrebbe da dire. Ora bisognerà vedere se questa commissione, se e quando verrà istituita, come lavorerà. Io sono molto guardingo, diciamo così, per non usare altri aggettivi, nei confronti di qualsiasi commissione parlamentare d'inchiesta. Non ha importanza il colore politico da cui esse in qualche modo sono generate, originate, e non ha di per sé importanza neanche il tema, anche perché l'ultima commissione Moro lo certifica, lo testimonia, lo attesta proprio in maniera palmare. Le commissioni che nascono per un certo motivo, no? Con un certo oggetto di indagine, poi si aprono a raggiera e accolgono al proprio interno elementi, come dire, spunti per indagini di qualsiasi tipo. Se non ricordo male, io ho visto che dall'ultima commissione di Moro sono stati generati filoni di inchiesta molteplici su vicende di semplice, tra virgolette, cronaca nera. Quindi tutto viene un po' ingoiato in quel gran tritacarne che poi è la cultura del sospetto, detta nel modo più gentile, la cultura del complotto, detta in un altro termine, no?
E ne approfitto per ricordare che dai microfoni della radio a marzo abbiamo curato uno spazio proprio sulla pista palestinese. Trovate il podcast online sul nostro sito www.ondarossa.info, uno spazio radiofonico in cui abbiamo provato a ripercorrere punto per punto quanti sono le bugie che vengono raccontate su Bologna, in particolare nel tentativo di attribuire ai palestinesi la paternità della strage. L'abbiamo fatto anche in compagnia di Daniele Epifano, che è proprio uno degli autonomi fermati a Ortona con i missili Stresa, la vicenda da cui avrebbe originato poi il coinvolgimento palestinese a Ustica e a Bologna. Tra l'altro, tra le bugie più macroscopiche c'è quella detta da Giovanardi, che per anni ha spacciato un documento proprio del carteggio a Giovannone come una minaccia avvenuta alla vigilia delle stragi, documento che poi invece si è scoperto essere dell'anno successivo, del 1981.
Della pista presidenziale e delle carte di Giovannone si è lungamente parlato poche settimane fa, proprio nel corso del processo d'appello a Gilberto Cavallini. E lì la Procura Generale, che tra l'altro loro sono stati a produrre anche a favore della difesa Cavallini, quando ancora era sostenuta da Bordoni e Pellegrini, quindi è stata la Procura Generale a mettere a disposizione delle parti il carteggio, appunto, che era versato all'archivio centrale dello Stato. E lo ha fatto discutendone, poi parlandone poi durante il dibattimento. E quindi, se uno ha la voglia di andare a sentirsi su Radio Radicale, le trova facilmente le udienze, e trova quella in cui la Procura Generale ha parlato lungamente delle carte di Giovannone. Devo dire che, seguendo anche grosso modo quello che avevamo già scritto io e Paolo Persichetti, ma naturalmente la Procura Generale lo ha fatto di suo, figuriamoci se no. E quindi l'analisi della Procura Generale è, come dire, è indiscutibile. Bisogna avere un po' di pazienza perché è un'udienza abbastanza lunga, però c'è poco da fare. Io invito tutti, ascoltatevela, al di là dell'episodio folcloristico dell'errore di data di Giovanardi, su cui però Giovanardi e i suoi hanno campato per anni, spacciando per del 1980 un documento che era del 1981, quindi a stragi compiute da tempo, perché c'è di mezzo anche Ustica naturalmente, quel documento era di un anno dopo, non era precedente alle stragi di Ustica e di Bologna, era di un anno dopo. Per anni ce l'hanno spacciato come la prova principe che c'era un qualche cosa che invece. Però ripeto, se uno va a sentirsi l'intervento del procuratore generale, del sostituto procuratore generale Protto al processo Cavallini di poche settimane fa, insomma, ascoltatevelo, c'è poco da fare, ci vuole un po' di tempo, un po' di pazienza, però è spiegata in maniera assolutamente lineare. Io mi chiedo come ancora si faccia a sostenere che quelle carte siano la base per immaginare una qualche altra pista, dopo che non solo ricercatori indipendenti, ma anche una procura generale della Repubblica lo ha così massacrato. Ecco.
Paolo, noi ti ringraziamo per la chiarezza del contributo, temiamo che ci sarà ancora bisogno di tornare a parlare di Bologna, dei tentativi di inquinare le acque intorno alla ricostruzione di quanto è successo quel 2 agosto di 43 anni fa. Per questo ti ringraziamo, perché sicuramente torneremo a disturbarti nel caso.
Grazie a voi, e io sono sempre a disposizione nell'ambito dei miei limiti, naturalmente.
Grazie.
Grazie a tutti voi e grazie a chi ci ha ascoltato.
E appena ascoltato il contributo di Paolo Morando, autore della strage di Bologna, che ha posto sul piatto diversi degli argomenti che affronteremo nel redazionale di oggi, no? Quanto è emerso nei processi Cavallini e Bellini negli ultimi due anni, con la complicità e i finanziamenti della P2 e di uomini dei servizi segreti, in particolare Federico Umberto D'Amato, funzionario del Ministero degli Interni, la responsabilità dei NAR, Gilberto Cavallini, Francesca Mambro e Ciavardini, insieme a Bellini invece l'Avanguardia Nazionale, e l'insistenza della destra su piste alternative, in particolare la pista palestinese, in particolare parlando della desecretazione degli archivi ancora protetti da segreto di Stato, che è un tema che tutto oggi è stato riportato, un tema che si è intrecciato anche con le commemorazioni ufficiali che questa mattina sono andate in onda a Bologna, non perché poi sono state trasmesse in diretta da quasi tutti i media mainstream, commemorazioni in cui ha fatto rumore soprattutto il silenzio di Piantedosi, che non ha citato la matrice fascista della strage, e l'assenza di altri esponenti del governo, su tutti la Meloni, che proprio tre anni fa l'ultima volta aveva ribadito di non credere alle piste ufficiali sulla strage di Bologna, di cercare ancora altrove la verità. Per questo in realtà siamo riusciti a coinvolgere e contattare telefonicamente un compagno di Bologna che ci ascolta, perché vorremmo sapere da lui com'è andata questa mattina. Pronto, ci senti?
Ci sono, grazie anche a tutti gli ascoltatori della radio. Ma stamattina devo dire è andata bene perché c'era tantissima gente, cosa non scontata dopo 43 anni. Ma credo che Bologna insomma abbia risposto anche oggi molto bene. C'era molta rabbia quando si è sparsa la voce che c'era il signor Piantedosi, perché, come potete immaginare, è un soggetto insomma che ne ha combinate di tutti i colori, quindi insomma c'era un po' di rabbia. Ha avuto il buon gusto di parlare solo nel cortile del comune, quindi si è limitata al suo intervento, banalissimo tra l'altro. Ha detto quattro fesserie, il governo è vicino alle famiglie, insomma queste robe qua. Per il resto invece devo dire un intervento molto determinato da parte di Paolo Bolognesi che nella mattinata è stato intervistato credo da tutte le reti immaginabili e possibili, e ha ribadito con forza la determinazione sua, ma dell'associazione e del pool di avvocati che stanno seguendo, tra l'altro con delle new entry, quindi avvocati giovani molto battaglieri, a seguire ancora e chiedere ancora verità e giustizia, perché come sapete, e ringrazio anche Morando, lo ringrazio indirettamente, ma avendo letto il suo libro devo dire grazie per il lavoro che ha fatto, ma la storia della strage di Bologna è una storia molto, molto complessa, molto complicata, che ha visto negli anni, in questi 43 anni ogni sorta di tentativo di depistaggio. Veniva ricordato quella della pista palestinese, che è stata veramente ancora una volta viene riportata con questa proposta di una commissione di indagine, una commissione d'inchiesta,
sì,
che può essere
giorni.
Soltanto l'ennesimo tentativo di depistare, e su questo credo che Bolognesi e tutta l'associazione, ma tutta insomma la città, abbia reagito con fermezza, perché non è accettabile che venga ribaltata, questo tentativo di ribaltare quelle che sono le verità processuali che sono emerse nel corso dei vari processi che in questi anni hanno visto i responsabili, quantomeno alcuni dei responsabili materiali. Dopodiché si sono aperti degli squarci rispetto al coinvolgimento non solo della loggia P2 e di Viciotelli, ma di prestigiosi appartenenti alle forze dell'ordine, ai servizi segreti, e quindi insomma è una vicenda ancora aperta, e su questo
sì, credo forse non c'è
tenere alta l'attenzione e continuare appunto a lavorare. Alcune cose sono venute dal processo della strage di Brescia che hanno permesso, ma anche in questo caso, di aprire nuove piste, anche se parziali. Però ecco, insomma, è una storia che ancora deve avere, deve trovare, io credo e crediamo ancora che sono altri responsabili, ma soprattutto i mandanti. Stamattina Bolognese diceva molti di questi sono, non ci sono più, sono morti, però insomma chissà, io credo che sia ancora, molti sono ancora in vita, e quindi sarebbe opportuno riuscire a incastrarli e portarli in un'area di giustizia, per quello che come io personalmente non credo molto in delle leggi nei tribunali, ma in questo caso credo che sia l'unico modo per riuscire a portare un po' di verità e di giustizia, insomma. Quindi Bologna oggi ha risposto, dicevo, c'è stata una grossa partecipazione, e si continuerà a sostenere l'associazione, a sostenere tutte le iniziative che hanno in mente di proporre, e poi ci affidiamo appunto al lavoro degli avvocati, con un lavoro pesantissimo. Alcuni di loro credo che negli ultimi mesi che hanno vissuto tutta la fase che ha portato anche l'incriminazione e la condanna dell'ultimo soggetto che è stato riconosciuto e quindi condannato come partecipante all'attentato, beh, è un lavoro che insomma credo va ancora sostenuto.
Sì, indubbiamente, diciamo che la documentazione oppure i vari processi intorno alla strage di Bologna, no? Anche questo spacchettamento, sono veramente tanti, sono 35 anni, no? Se consideriamo i primi 8 anni prima del primo rinvio a giudizio della Mambro, Fioravanti e poi il processo separato per Ciavardini perché era minorenne, e Picciafuoco all'inizio, se non erro, stava dentro e poi fu assolto, sì, successivamente. Sì, sì. Quindi veramente sì, c'è molti materiali, e il tentativo ogni volta, come dicevi te, insomma, no, non solo a ridosso della scadenza del 2 ottobre, ma anche secondo, insomma, le necessità del momento di inventarsi, trovare giustificazioni. Mi sembra che oggi, insomma, il tentativo sicuramente, insomma, una cosa che salta agli occhi, che è saltata agli occhi, insomma, dei tanti che hanno, che magari non potevano essere in piazza, però hanno visto le immagini, insomma, che ci giungevano da Bologna, o le dichiarazioni delle varie agenzie di stampa, i comunicati sui siti del Ministero, è quello che comunque si parla di terrorismo. Comunque c'è il tentativo, come dire, di genericizzare, no? Mettere tutto dentro un calderone, e non a differenza di Paolo Bolognesi, che ha parlato chiaramente, insomma, sia contro il tentativo di addossare ai palestinesi la strage, sia dando un nome a chi è stato l'autore materiale di questa strage, quindi non parlando genericamente di terrorismo, no? Ma parlando, insomma, delle stragi fasciste e di chi erano i mandanti, quindi dando nome e cognome, facendo riferimento alla P2, ai servizi segreti e quant'altro, beh, c'è stato da parte, diciamo, a parte Mattarella forse, no? Che invece l'ha nominata, per il resto c'è stato il tentativo di negare, o comunque questo sentirsi vicino alle famiglie, ma senza dare motivazioni, senza darne in qualche modo le ragioni. E questo non ci fa ben sperare rispetto ai tentativi, no, di aprire ulteriori inchieste, perché poi sappiamo che, insomma, come dire, la verità è anche fatta di, o meglio, il distorcere la verità è fatta anche di continue ripetizioni a mezzo stampa, con i potenti mezzi di informazione, continuare a ripetere continuamente falsità alla fine diventano nell'opinione comune, se non manteniamo alta una memoria, per cui credo che quello che dicevi te, gli avvocati, l'associazione dei familiari, ma tutte le realtà di compagne e di compagni, non solo di Bologna, abbiano un grande compito, insomma, da mettere, da tenere in conto, no? nei prossimi tempi, anche quello di legare, insomma, tutto quello che il periodo di tensione, il perché, insomma.
Ma noi abbiamo, credo che noi abbiamo più che compiti, certo il compito, ma io credo che abbiamo come compagni, come militanti, ancora per chi milita, ma comunque abbiamo la responsabilità di tenere aperta quella che è un livello intanto di informazione, un'informazione negata. I giornali scrivono quello che vogliono loro e se ormai abbiamo capito, lo vediamo sulla guerra, si sono appiattiti, si sono messi tutti nel metto, per cui figuriamoci, no, non ci aspettiamo certo chissà che cosa. Credo che l'altro passaggio, ed è qui uno degli aspetti che noi diciamo da sempre, vergognoso, per anni si sono succeduti nel nostro paese governi che si dicevano di sinistra. Bene, questi governi non hanno fatto nulla per desecretare quelli che sono, no, tutto quel materiale che ancora c'è, perché anche lì è un altro bel problema, tutto quel materiale che potrebbe essere ancora negli archivi. Lì si potrebbe, se ci fosse questo miracolo, si potrebbero aprire degli spiragli, io credo, molto importanti. Io non credo assolutamente che un governo fascista faccia questo, perché chiaramente loro sono negazionisti, il tentativo di addossare ai palestinesi è evidente, insomma, di dire non siamo stati noi, e quindi, come dire, no? Quindi è verissimo, sarà un lavoro difficilissimo, ma io credo che sia doveroso continuare con tutti gli strumenti a nostra disposizione a tenere, come dire, esprimere solidarietà e al tempo stesso ricercare nei modi che ci sono consentiti. È un lavoro incredibile, è un lavoro veramente faticosissimo. Io sono comunque ottimista, nel senso che magari qualcosa può sempre accadere, e quindi non so bene, io dico, sono da questo punto di vista davvero pecco di ottimismo, ma questa è la cosa più drammatica, non avere governi che dicevano di essere governi amici, e Paolo Bolognesi in particolare lo sa benissimo, lui si candidò come al Senato della Repubblica perché gli promisero che l'avrebbero aiutato, avevano aiutato lui, i familiari, e non hanno fatto assolutamente nulla. Quindi questo è il problema di una falsa sinistra nel nostro paese.
Tra l'altro, scusa se ti interrompo, ma proprio per rafforzare quello che stai dicendo, tra l'altro oggi, stamattina, intervista di Violante, credo sul Corriere della Sera, che apre subito alla commissione d'inchiesta proposta da Fratelli d'Italia, l'ha accennato Morando, ci torneremo dopo, una commissione d'inchiesta che già dal titolo allude a ingerenze estere, certo, che mette insieme, certo, fatti molto diversi, questo ancora una volta a conferma di quanto dicevi poco fa, non solo non si sono prodigati per desecretare gli archivi, ma a sinistra purtroppo molto spesso si è anche finiti per essere l'utile stampella di chi sosteneva tesi strampalate, diciamo così.
No, ma sono conniventi, sono a questo punto, io dico che sono conniventi. Poi noi conosciamo bene, almeno la mia generazione conosce molto bene il signor Violante, tutto quello che ci ha combinato negli anni 70, le accuse, gli arresti, insomma tutto quello che sappiamo. Quindi da uno così io è chiaro che non mi aspetto nulla, cioè, figuratevi. E quindi se lui sostiene, è in linea, perfettamente in linea con quelli che appunto in questi anni non hanno non solo fatto nulla, ma si sono resi conniventi di quello che è accaduto.
Noi ringraziamo per la chiarezza delle parole che hai speso, ci torneremo sicuramente a sentire nelle prossime settimane, perché purtroppo appunto il dibattito intorno sulla verità storica sulla strage di Bologna, su quel 2 agosto del 1980, è ancora un dibattito molto attuale, e ti rinnoviamo i ringraziamenti per essere stati con noi.
Ma figurati, no, ma io ringrazio voi, ma ti dico, aggiungo, perdonatemi, un'ultimissima cosa. Non c'è stata ancora la possibilità concreta di trovare anche i responsabili e i mandanti di tutte le stragi che hanno colpito il nostro paese. Attenzione, perché anche su questo ci sono state sentenze, certo, importanti, ma che non sono riuscite a fare fino in fondo chiarezza su chi erano i mandanti e su chi erano gli esecutori. Quindi credo che Bologna rientri in quella che è stata definita la strategia della tensione, a me non piace questo termine, ma per capirci. Quindi credo che il nostro compito sia ancora, per chi crede ancora, no? Da oso, da comunista, lo dico, vuol dire di essere ancora sul pezzo e continuare a lavorare.
E sicuramente dovremmo quindi risentirci, soprattutto se ci saranno altre iniziative, perché insomma, se questo tentativo di depistaggio continua ad andare avanti, noi staremo qui almeno per riportare la giusta informazione. Ciao e grazie di nuovo.
Ma grazie a voi, grazie a voi. Ciao, ciao.
Bevo Tokai, raggio d'un sole che splende. Aspetto qui al ritmo del Balkan Express. Vedo Chevelle rubare cristalli alla morte. Bija Mesa, nous sommes le nouveau partisan. Divise no, ma tre primavere nel cuore. Rivedo Tito parlare ancora ai figli suoi. Switch al TV, ferma il dolore, non sense. Engagez-vous al ritmo del Balkan Express. Kaboom boom, carezzami il cuore, non ciao sen kaboom boom. Io entro dove il tempo esce, kaboom boom. Carezzami il cuore, non ciao sen kaboom boom. Io entro dove il tempo esce. New partisan, patrin metis, pijan messa, switch up TV, la nuova patria. New partisan.
Dicevamo, torniamo in diretta questa volta con un altro interlocutore, con Paolo Bersichetti, anche se è stato chiamato in causa direttamente prima, insomma, dalla corrispondenza di Paolo Morando, insomma, che ha detto che con te ha studiato molti dei materiali dei Secretati, insomma, e quindi non so se vuoi aggiungere delle cose, volevamo chiederti.
No, sì Paolo, come spesso ci capita ti chiediamo di aiutarci a capirci qualcosa in più. È un'ora che parliamo di Bologna, abbiamo citato tantissime cose, dai processi Cavallini e Bellini all'archivio Giovannone. Credo che chi ci ascolti abbia capito e non abbia capito esattamente di cosa parliamo, quindi ti direi di aiutarci a fare un po' d'ordine. Partiamo dalla desecrazione degli archivi, che oggi è cavallo di battaglia di tutta la destra, anche Mollicone in seduta parlamentare, ma più o meno tutti hanno detto che bisogna continuare a cercare la verità, bisogna farlo desecretando gli archivi. In particolare l'archivio Giovannone è stato forse uno dei cavalli di battaglia più forti di chi sostiene che a Bologna ci siano state responsabilità internazionali e non addebitabili all'area fascista. È così?
Allora, intanto vi ringrazio per avermi invitato, ringrazio tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici. Allora, sull'invito, l'auspicio di aprire gli archivi sempre più, beh, questo non posso che essere d'accordo. Per quanto attiene il bacino, il fondo di Giovannone, sono stati resi pubblici 195 documenti, ora non abbiamo idea esattamente di quanti ne siano. Alcuni parlamentari che avevano partecipato alla commissione d'inchiesta Moro 2, quella presieduta da Veroni, che erano stati portati negli uffici dei servizi dove questi archivi sono depositati, questi documenti sono conservati, avevano parlato di un bacino di circa 250 documenti, quindi diciamo tra i reti pubblici e quelli ancora conservati ne mancano ancora un po', insomma, alcune decine. Nel complesso comunque abbiamo ormai, per quanto attiene carteggio cosiddetto Giovannone, poi in realtà il carteggio va oltre, perché a un certo punto Giovannone, che era il capo centro, questo lo dico per chi che non ha detto ai lavori, diciamo, è stato il capo centro del SISMI a Beirut dall'inizio degli anni 70 fino tra l'80 e l'81, insomma, viene mandato via a seguito poi della vicenda Toni Repano. E in realtà gli arteggi vanno ben oltre, questi pubblicati arrivano parzialmente ovviamente all'85. Quello che posso dire, avendoli consultati tutti, letti tutti e pubblicato in parte alcune cose, per ragioni di tempo non ho pubblicato tutto, ma se ce la faccio lo farò, che quel fondo ci dice chi non ha fatto la strage, ovviamente, e con una certezza quasi matematica, se uno si rilegge attentamente con onestà intellettuale, ci dice che i palestinesi non c'entrano nulla. Invito a chi contesta questa affermazione informazione a tirare fuori di qui. Insomma, mi sembra che quando insomma sia io che Paolo siamo riusciti a metterci gli occhi sopra, a leggerli, a studiarli, abbiamo dimostrato, insomma, no? E non come stanno le cose, che non mi sembra che siano arrivate repliche in grado di rispondere di contestare quanto abbiamo detto.
Sì, tra l'altro stamattina è uscito un tuo pezzo sull'Unità che invece percorre un'altra questione, che è quella della commissione d'inchiesta annunciata, richiesta da esponenti del governo, esponenti della maggioranza parlamentare. In realtà è una commissione d'inchiesta abbastanza peculiare, perché mette insieme un periodo lunghissimo della storia italiana, va dal 53 al 1992, e questo sembrerebbe alludere a un grande mischione in cui tutto possa essere ricondotto a un unico filo, a una regia internazionale che avrebbe causato le stragi, gli attentati e il terrorismo non meglio aggettivato. Commissione d'inchiesta che tra l'altro cita esplicitamente anche il caso di Graziella De Paolo e Italo Toni.
Mi sembra una riedizione della vecchia stragi, dove ovviamente l'obiettivo in questo caso è rovesciato, in sostanza, ecco. Ora il testo esatto della commissione non è ancora, almeno sui siti istituzionali non è ancora stato pubblicato. Io sono andato a consultare la precedente, nel 2021 era stato presentato un analogo disegno di legge di commissione d'inchiesta parlamentare che si fermava all'89, adesso l'hanno spostato al 92. E partiva dal 53, questo è un fatto divertente che poi me l'ha spiegato bene anche Paolo, perché parte dai modi triestini legati al momento in cui era in corso la definizione dello statuto di Trieste, e in quel momento la sovranità di Trieste non apparteneva allo Stato italiano, c'era la suddivisione, era ancora controllata dalle forze alleate, quindi c'era stata una repressione abbastanza violenta, insomma, di alcuni modi nazionalisti, che quindi la destra, i fascisti vivono in forma identitaria e vittimaria, quindi partono da questa data, per loro deve essere fondatrice, e per arrivare a Via D'Amelio, alle stragi mafiose di Via D'Amelio e di Via Paci, la sensazione è quella che è la teoria della scatola nera, che era stata elaborata poi dal Fatto Quotidiano, il Fatto Quotidiano in sostanza, dove come segnale ci fosse stata una regia occulta, unica, che in qualche modo, a seconda delle fasi e dei momenti, abbia retto tutto, no? Abbia gestito tutto, insomma, il tema di fondo sembra essere questo. che non è diverso un po' dal discorso che venne fatto a suo tempo dalla cosiddetta dalla commissione d'inchiesta Tetta Stragi, presieduta da Pellegrino a suo tempo, parliamo degli anni 90 che poi si è terminata nei primi anni del 2000. Ecco, questo secondo me è il tema vero, centrale, ancor più diciamo della vicenda giudiziaria, perché la vicenda giudiziaria è difficile a distanza di 40 anni poi, no? Con gli strumenti giudiziari e penali, arrivare a una definizione soddisfacente delle responsabilità penali. È molto difficile, no? Ci sono carenze, insomma, adesso non voglio entrare su questo aspetto, altri hanno parlato prima di me, io ho anche delle opinioni un po' più critiche, leggermente divergenti. E in ogni caso le sentenze, gli imputati, due hanno già scontato la pena e quindi non avranno ripercussioni su eventuali acquisizioni, altri con l'effetto del cumulo di fatto non vedranno aggravato nulla. Diciamo che dal punto di vista giudiziario la posta in gioco è abbastanza limitata, la vera posta in gioco dopo oltre 40 anni è storica e politica, ed è una posta in gioco che mira, questo è l'obiettivo dichiaratissimo, lo dicono esplicitamente, degli ex post e ancora fascisti, è quello di, come dire, di riscrivere il loro passato, di sbiancarlo, di mutare il paradigma delle stragi. Utilizzano le contraddizioni che ci sono nella vicenda delle inchieste sulla strage di Bologna per andare a riscrivere il più vecchio stragismo. Cioè, l'obiettivo è questo, non solo, ma si va oltre, perché si sta tentando. Se vi dico che l'attuale direttore del TG1 Chiocci nel 2005 in un articolo apparso sul giornale che scriveva all'epoca, diceva chiaramente che la strage di Bologna è opera dei palestinesi con la logistica dei brigatisti e brigate rosse. Ecco, l'obiettivo è quello lì, è di rigettare sul campo della sinistra più estrema la responsabilità di quello che è stato fino alla strage, dall'attentato di Madrid, al più grande massacro di esseri umani in Europa.
Eh sì, oggi diciamo che il gioco delle dichiarazioni allude a questo, non lo fa esplicitamente perché ovviamente è la giornata della commemorazione, appunto anche Federico Mollicone, come ricordavamo in Parlamento, parla di episodi che trascendono la dimensione nazionale, fa i complimenti alla Commissione Fioroni come esempio di chiarezza e di ricerca accalata per la verità storica, insomma fa il paio un po'.
Una commissione che non ha approdato a nulla.
Esatto,
questo bisogna dirlo, insomma adesso non so quanti l'hanno seguita, quanti hanno letto carte, articoli sulla vicenda, è una commissione che non ha portato estremamente a nulla, e paradossale perché poi essendo ricorsa a nuove tecniche forensi che la tecnologia appunto oggi fornisce, ogni qualvolta i vari servizi di polizia o dei carabinieri che erano incaricati di fare accertamenti questi producevano prove che smentivano i teoremi della commissione, si produceva imbarazzo nella commissione, e quindi questa è una commissione che ha dato degli incarichi e poi non ha utilizzato i risultati che da quelle perizie, da quelle nuove perizie sono state prodotte, perché appunto smentivano le teorie dietrologiche e complottiste.
Molto chiaro. Paolo, noi ti ringraziamo per il contributo che ci hai dato, penso che torneremo sicuramente a sentirci nelle prossime settimane, intanto ti ringraziamo ancora.
Ciao.
E io ringrazio voi. Buona giornata.
Grazie, ciao.
Ciao.
Cinquecento cavalieri persi nell'orientamento, vanagloria di morire per una rosa, esplorando questo cuore, la mia carne dentro il vino, pieni di immaginazione, passi d'amore, come un segreto che sposta più in là, ti sto cercando, ho una cometa che mi porterà dentro nel tempo, nel centro del tempo.
Bene, eccoci di nuovo in diretta. Prima di arrivare all'ultima testimonianza che chiederemo, insomma, ad Andrea Palladino, anche lui in questi giorni ha scritto di Bologna, cercando di ricostruire, insomma, quella, come dicevamo, il difficile iter giudiziario, ma anche insomma, a me mi viene da affermare che è molto semplice, era sotto gli occhi di tutti ed era molto chiaro che era è stata sempre, insomma, una strage fascista, la strage di Bologna. Il tentativo in questi 43 anni, appunto, di rileggerla, di imputarla a presenze o palestinesi o l'ultimo, no? Perché anche questo ricorso, purtroppo sì, è vero, gli archivi li stanno desecretando adesso, non l'hanno fatti i governi cosiddetti di sinistra, perché io manco li chiamerei di sinistra, vedremo che esce. Il problema qual è? Che anch'io ho molta poca fiducia nelle commissioni, perché spesso servono, come dire, a percorrere, a cercare una verità che partono da alcuni presupposti che servono a confermare le proprie tesi ideologiche, le proprie affermazioni, piuttosto che mantenere, insomma, e saper dare una lettura della documentazione, perché veramente per quel poco i materiali sono tantissimi, per quel poco che io ho potuto leggere è molto chiaro le dinamiche, poi o almeno le responsabilità. Altra cosa è invece poter capire dietro i mandanti chi sono, come sono avvenuti direttamente alcuni passaggi, no? Forse questo non lo sapremo mai, però gli atti che noi abbiamo, c'è poco da cercare, no? Dentro questi archivi, che altro ci possono dire?
Soprattutto sappiamo in maniera abbastanza chiara, anche dalla desecretazione degli archivi, come ci veniva ricordato poco fa da Paolo Persichetti, che invece la pista palestinese si basa su delle bugie macroscopiche. È una pista su cui il tiro è stato corretto all'infinito più e più volte per cercare di aggiustarlo rispetto alle evidenze che venivano fuori dalle inchieste. Si è parlato prima di una bomba esplosa per sbaglio, ma le perizie effettuate sui resti dell'esplosivo dimostrano che in realtà quella che è esplosa a Bologna aveva necessità di un innesco, probabilmente con un timer e a distanza. Si è parlato della liberazione di sale come...
Bene, sì, pronto, ci sei?
Sì.
Abbiamo una chiamata, una telefonata, ciao.
Ciao, buongiorno a voi. Importante tutto quello che state affrontando e raccontando. Mi sembra che state dimenticando che il protagonista di questa giornata è il Presidente della Repubblica.
No, perché... no, l'abbiamo detto.
Beh, io l'ho sentito molto poco. Voglio solo ricordarvi che ha cominciato col dire stamattina che ovviamente la strage è fascista e sono ignobili i depistaggi, ma sui depistaggi e sulle commissioni era già intervenuto alcuni giorni fa durante la cerimonia del ventaglio, quando aveva detto che le commissioni non riguardavano solamente questa ennesima che si vuole introdurre, riguardavano anche quella sul Covid e qualsiasi altra se ne sta procurando, sono delle provocazioni tese ad allontanare la verità. E qui fa il paio ovviamente con Paolo Bolognesi, che stamattina dal palco ha detto l'obiettivo è di ingarbugliare la verità, posticiparla, far sì che diventiamo tutti morti per estinzione e che quindi alla fine vincono loro, perché sono più eterni nella vicenda ovviamente di creare le condizioni di sbianchettare ovviamente lo stragismo fascista. Ma tornando sempre alle commissioni d'inchiesta, perché di questo si parlerà forse, perché poi appunto tutto questo nasce sotto la data del 2 agosto, ma sicuramente tra qui e la fine dell'anno ritornerà a bomba la commissione, che non è stata ancora incardinata perché ci sono ancora problemi anche tra i protagonisti fascisti di Forza Italia e quant'altri, non vorrei che si aggiungesse qualche sostenitore tipo Renzi e cose di questo genere. Tornando a Mattarella, continuo a dire che le commissioni d'inchiesta hanno l'intento di sovrapporre all'attività parlamentare, cioè voglio spiegarmi meglio perché l'ho appena appuntato, cioè è quello di il tentativo di sovrapporre un'attività parlamentare al giudizio della magistratura, che invece è stampigliato, come avete detto abbondantemente, nell'arco di questi 43 anni. E addirittura però aggiunge un contesto molto più importante: si collocano fuori della Costituzione, in quanto non esiste nella Costituzione un contropotere giudiziario del Parlamento. E questo è un monito, ovviamente, che tutto passerà poi anche per il suo placet, perché tutto gli atti, essendo disegni di legge questi che vengono fatti per l'istituzione delle commissioni, passerà sotto il suo atto della promulgazione. Speriamo che Mattarella non sia il Mattarella double face, che da una parte crea moniti, dall'altra legittima un po' tutti, perché questo è decisamente importante. Quanto a noi, ovviamente manteniamo il pezzo, come abbiamo sempre fatto ovunque e dovunque, perché non farsi mai trovare impreparati di fronte al fascismo, al rinnovarsi dello stragismo, a quant'altro possa ripresentarsi, stante appunto che si pensi che il tempo corrode, nonostante l'acquisizione di prove ormai inconfutabili, ovviamente, o della stigma che le stragi in Italia hanno avuto, chiaramente quel segno estremamente lucido, intangibile, che è quello del fascismo manovratore e della intelligenza insita all'interno dei governi come mandanti, sia anche legati ovviamente alle strutture internazionali, vedi NATO o quant'altro. Di questo continueremo a parlarne, ben fa ovviamente Onda Rossa a tirarci giù i passaggi. Quello che dovremmo anche confutare nel tempo, magari, la continua presentazione di libri, l'ultimo che ne è uscito, ovviamente non l'ho comprato ancora, l'ho appena individuato stamattina perché ne parla Il Secolo, sono andato a scandagliare, ve l'ho anche mandato, che cosa dicevano i giornali di destra ovviamente su questa giornata. C'è questo ultimo libro di Massimiliano Mazzanti dal titolo La sentenza Bellini, quindi è recentissimo, tenta di confutare la sentenza di primo grado, come sempre fanno loro, processo ai vivi per condannare i morti, quindi titoli molto emblematici da questo punto di vista. Del resto stamattina il titolo principale dell'altro giornale di destra, diretto da Belpietro, La Verità, diceva molti dubbi sulla strage fascista e quant'altro, quindi capite bene che quello è il solito ritornello, poi fanno un sacco di errori su cui ovviamente chi ci si impegna li scopre e li condanna, ma ci ritornano su con questa violenza, come dire, costante, che hanno sempre intenta di trovare il nemico ovviamente dalle parti nostre, piuttosto che farsi un'autocritica generale, visto che stanno al governo, di quello che è stato questi 50 anni di storia. Ora, se loro vogliono intendere di addirittura proporre una commissione d'inchiesta che va dall'origine della Repubblica addirittura, perché siamo al 53, la Repubblica del 1946, insomma giù di lì, per arrivare alle stragi mafiose da questo punto di vista, da un punto di vista generale, se fossero tutti concordi, onesti, eccetera, potrebbe dire: beh, abbiamo dato una rivisitata alla storia d'Italia, visto che i conti con la storia l'Italia non li ha mai fatti, mantenendo, come dire, quel mostro criminale alla direzione ovviamente degli affari generali, che si chiamava D'Amato, appunto poi colpito nel processo come mandante, ovviamente c'era la strage di Bologna, e l'hanno mantenuto e ha fatto il bello e il cattivo tempo, ha messo a morte Pinelli e quant'altro e via di seguito, e quindi si complica la storia quando mai le hanno fatti, complici ce ne sono dappertutto, compresi i signori Violante e addetti ai lavori ovviamente da questo punto di vista. Ma tant'è, e siccome ritorno all'inizio, ovviamente la stessa proposta di commissione è una provocazione, sta a noi ovviamente mantenere caldo il percorso e capire e farlo capire ai nostri ascoltatori che c'è ancora e molto ovviamente da poter mantenere caldo affinché non dimentichiamo, visto che la memoria è qualcosa che ha a che fare con il futuro.
Certo, guarda, ti ringrazio, è vero, ma ho solo accennato all'unica posizione, a parte Paolo Bolognesi di Mattarella, che parla di strage fascista, certo, insomma, noi...
Sì, no, ma visto che, le, che aggiungi molto di più, perché dice appunto che le commissioni d'inchiesta si collocano fuori dalla Costituzione, quindi è una presa di posizione enorme da questo punto di vista, perché le commissioni d'inchiesta si sono fatti a raggiera una quantità senza... mai cogliere, ovviamente sembrano quasi il parcheggio di molti parlamentari da questo punto di vista, perché addirittura non esiste un contropotere giudiziario del Parlamento, e questa è una logica dentro la nostra Costituzione. E quindi, se, aggiungo io, se tutto questo avverrà è perché verrà modificata la Costituzione. Per modificare la Costituzione ovviamente bisogna passare a fare pubblica previdenziale, che in qualsiasi momento, sicuramente con i 5 passaggi parlamentari, può rimuovere Mattarella anche in corso di presidenza. Capite un po' quanto è l'arzigogolo a questo punto, vabbè.
Ha fatto bene a sottolineare la questione, che infatti molti dei parlamentari di destra sono intervenuti oggi nel dibattito alla Camera e al Senato, hanno provato a riprendere, sottolineando che però la Costituzione in realtà forse gli garantirebbe di fare questa ennesima porcata. Staremo a vedere come proseguirà. Intanto ti ringraziamo per il tuo intervento.
Bene, ciao.
Ciao, grazie.
اصحي يلا يا باهية يا ام طرحة وقلابية الزمن زال وانت باقية هو شارد وانت صفية تضحكي للشمس تصبح بعد قمرة ومغربية يا باهية يا باهية اصحي يلا يا باهية يا ام طرحة وقلابية الزمن زال وانت باقية هو شارد وانت صفية الزمن زال وانت باقية
Pronto?
Pronto, eccomi.
Eccoci in diretta di nuovo, questa volta con Andrea Palladino, che in questi giorni hai scritto parecchio sulla strage di Bologna. Hai provato anche tempo a ricostruire, a smentire le tante falsità.
Sì, c'è un aspetto in particolare, Andrea, che volevamo affrontare con te, che te affronti anche nell'articolo uscito oggi in prima pagina della Stampa, ma già avevi proposto anche in passato, anche nel settimanale TPI che ne edicola in questi giorni, che è quello dei depistaggi organizzati direttamente dall'estrema destra. Racconti di come delle chiaie, a partire dai primi anni 90, abbia iniziato a lavorare a questo progetto di centro neutro, che aveva come scopo esplicito quello di ripulire la storia dell'estrema destra e della destra in questo paese, cancellando le responsabilità oggettive sulle stragi.
Sì, diciamo che appunto il punto di partenza potrebbe essere questo progetto di delle chiaie. Il centro neutro è la sigla che viene trovato su un fascicolo delle carte che gli sequestrano al momento del suo arresto in Venezuela nell'87. Era un progetto meticoloso e proprio per creare così appunto un centro neutro dove c'era una convergenza tra pezzi della destra missina, pezzi anche del Partito Socialista, Comunione e Liberazione, ahimè anche dell'ultrasinistra, proprio per manipolare l'opinione pubblica attraverso interviste, articoli, attraverso anche azioni parlamentari, interrogazioni parlamentari, eccetera, eccetera, e l'opinione pubblica sul tema delle stragi, togliendo la macchia, che è indelebile, come tutti ormai sappiamo, come è stato accertato non solo a livello giudiziario ma a livello storico, togliendo quella macchia indelebile che è appunto quello dello stragismo, della strategia della tensione che pesa sulla destra, che poi oggi è quella stessa destra che erede, no? Di quella destra
degli anni 70, 60, 70 e 80 che era, come dire, motore ideologico della versione dello stagismo.
Sì, c'è un articolo di metà degli anni 90, credo, un'intervista di Gian Antonio Stella a Mambro Fioravanti, che ricordano come sono cresciuti nelle stesse sezioni di quelli che allora erano gli esponenti del primo governo Berlusconi, Storace, Fini, si fanno Gasparri, si fanno vari nomi, proprio perché quando parliamo di collateralità parliamo fisicamente di persone che sono cresciute insieme, che hanno condiviso un disegno politico e che in qualche maniera in alcuni casi continuano a condividere anche progetti e affari economici. Questo è un altro aspetto su cui te negli ultimi mesi hai lavorato con particolare attenzione. Ci riferiamo soprattutto a quanto sta succedendo nella regione Lazio, soprattutto a quello che sta avvenendo in relazione alle cooperative che danno lavoro a persone che stanno scontando pene alternative alla detenzione o a ex detenuti. Parliamo in particolare di Luigi Ciavardini, condannato come esecutore materiale della strage di Bologna e oggi al centro di numerosi affari.
Luigi Ciavardini, che esce nel 2009 in semilibertà dopo una condanna a 30 anni e proprio per la strage Bologna, già ha avuto una condanna per altri due omicidi politici, quello del poliziotto evangelista davanti al Giulio Cesare e quello del giudice Mario Amato il 23 giugno insieme a Gilberto Cavallini. Esce grazie anche a un contratto di lavoro che viene firmato dall'ASI, che è l'associazione che riunisce le varie associazioni sportive che facevano capo al mondo prima Missino poi di Alleanza Nazionale, e a quel punto lui diciamo diventa attivissimo proprio nel campo della, come dire, dell'attività a favore dei detenuti, soprattutto alla Bibbia ma in generale nella regione Lazio. Il problema che si crea attorno a lui, attorno alla sua associazione, tanto una vera e propria lobby, ma soprattutto un sistema economico che oggi arriva attraverso due cooperative vicine al gruppo Edee, in parte una controllata dalla moglie Germana De Angelis, che stava nel consiglio di amministrazione, e l'altra dove è socio il figlio di Ciavardini, insieme al vice garante dei detenuti del Lazio, Emanuele Cartella, che insieme fanno, diciamo, diversi milioni di euro di fatturato, affari assolutamente ovviamente leciti, fino se non verrà dimostrato il contrario, come si suol dire, che però, come dire, mostra come una propensione per, sicuramente per il mondo imprenditoriale da parte del mondo erede dei NAR. C'è qualcosa che non funziona, lo dimostra il fatto che il Ministero dello Sviluppo Economico ha chiuso una di queste due cooperative e lo ha fatto con un decreto di qualche mese fa, dopo un'ispezione, proprio perché non rispettava il principio mutualistico, quindi parliamo della cooperativa SG 2012. C'è di più, se ad esempio l'associazione dei familiari delle vittime della strage di Bologna, nel processo che vede Ciavardini imputato per falsa testimonianza per una sua deposizione nel processo contro Cavallini, hanno presentato una memoria dove hanno ricostruito il profilo di questa cooperativa della SG 2012, che è quella che a sua volta firma il contratto di lavoro nei confronti per Cavallini per farlo uscire dal carcere, quindi una sorta di catena, no? E se andiamo a vedere, i vertici provengono quasi tutti da Casa d'Italia, cioè da quel mondo del femminismo di destra romano, che ahimè ancora oggi continua ad essere attivo, e quindi questo dimostra che anche dietro il business, dietro l'imprenditoria di quelli che sono i re di Enar, continua a funzionare una parte politica, appunto, che è quella dell'estrema destra. Voglio ricordare ad esempio, ecco, proprio ieri o l'altro ieri si è conclusa l'indagine sul funerale di un esponente di Forza Nuova, che al momento del suo funerale era stata messa una bandiera con la svastica sulla bara, e proprio nella sede del gruppo Edee era stato circa un anno fa più o meno organizzata una festa proprio in sua memoria. Quindi, per dire come ci sono appunto ancora oggi dei legami assolutamente attivi con il mondo dell'estremismo di destra.
sì, sono legami di affari, ma sono legami politici, perché ricordavi appunto, gli SPQR Skin, Casa d'Italia Colle Verde, formazioni forse dicono poco ai nostri ascoltatori, ma che appartengono alla galassia, diciamo, più di strada o controculturale della destra radicale in questa città. E poi ci sono invece legami con la destra in doppio petto, quella di governo, Germana De Angelis è sorella di Marcello De Angelis, che è esponente della nuova giunta regionale presieduta da Rocca qua nel Lazio. Ci sono le amicizie con Chiara Colosimo, che è nuova presidente della commissione antimafia, ritratta insieme a Luigi Ciavardini in più delle occasioni.
Guardate, è bene, ad esempio, una cosa che è importante ricordare: le inchieste di Valerio Verbano, i suoi diari, proprio mettevano insieme proprio gli esponenti di quello che oggi è appunto la destra di governo, quello che era appunto la destra invece ex parlamentare dell'epoca. Cioè già Valerio Verbano nei suoi diari, nei suoi appunti, raccontava quel mondo della destra, eravamo nel 1980 quando lui appunto viene ucciso, dove convivevano, no, nei stessi luoghi, nelle stesse aggregazioni politiche, pezzi della destra, poi diventerà istituzionale, parlamentare, in doppio petto, chiamiamola così, con pezzi invece della destra eversiva. C'era una sorta di osmosi che rappresenta appunto, soprattutto a Roma all'epoca, e fa impressione appunto leggendo oggi i diari di Valerio Verbano, che è bene anche ricordare la sua figura, proprio che viene ucciso pochi mesi prima della strage di Bologna. C'era già questa componente molto forte ed era una testimonianza diretta di strada, diciamo, in quel caso, che è bene anche oggi ricordare.
Sì, noi ti ringraziamo perché ci tenevamo a chiudere questo lungo spazio sulla strage di Bologna anche con questo affresco, perché oggi abbiamo parlato a lungo della difficoltà della destra di governo a prendere le distanze dagli esecutori materiali alle stragi e accettare la verità che è emersa dal punto di vista storico sulla paternità neofascista della strage di Bologna. Questi elementi ci dicono che oltre a una connivenza ideale ci sono ancora solidi legami anche dal punto di vista economico e politico della presenza sul territorio, che legano direttamente gli esecutori materiali alla strage di Bologna, chi oggi siede negli scranni del Parlamento.
Bene,
ti ringraziamo, allora, ci andremo sicuramente a sentire ancora, e grazie ancora alla disponibilità.
Grazie, buona serata. Ciao, grazie.
Bene, noi ci avviamo, diciamo, al termine, non potremmo dire conclusioni, perché come ben avete capito dalle tante cose che abbiamo raccontato oggi pomeriggio, è ancora una ferita aperta la strage di Bologna, ancora una battaglia da tenere, come dire, una bandiera da tenere alta per arrivare ad affermare, insomma, e affermare i continue bugie e depistaggi messi in atto. Vedremo che succede.
Sì, sappiamo che le questioni che abbiamo posto anche in un'ora e mezza di trasmissione sono tante e sono spesso difficili da seguire, sono molti nomi, date che tornano, commissioni, udienze, processi che si accavallano, però ci tenevamo, insomma, in una giornata come questa, a 43 anni di distanza dalla strage, di fare un pochino il punto di quello che si sa. E per quanto possa sembrare complesso, in realtà, come abbiamo più volte detto durante questa trasmissione, la verità è molto semplice. I compagni l'hanno detto da subito, alle ore immediatamente successive a quella maledetta mattina del 2 giugno, che la strage è stata fatta materialmente dai fascisti, che a pagarla sono stati i padroni. Si è scoperto poi attraverso l'intercessione della loggia massonica P2, che a organizzarla e poi a coprirla sono stati gli apparati dello Stato, in primis l'ufficio riservato del Ministero degli Interni nella figura di D'Amato e poi i servizi segreti. Per quanto si provi a nasconderla, questa è una verità che riemerge ogni volta, una verità che riviene fuori ogni volta che si smuovono un pochino le carte e le acque. Non c'è pista palestinese o bugie alternative o commissioni d'inchiesta che vengono prospettate che potrà nasconderla.
E invece, come ci ricordava anche l'ultima corrispondenza, quella di Andrea Palladino, che parlava appunto dell'omicidio di Valerio Verbano, ecco, in quel caso, insomma, purtroppo non c'è alcuna verità anche giudiziaria in questo senso, nel senso non sono stati mai né trovati anche qui. Con inchieste su inchieste smentite non sono mai stati trovati né i mandanti né gli esecutori materiali. Quindi noi sicuramente su, insomma, il tentativo di depistaggi su, rispetto a una grossa parte della storia italiana, tutto quello che continuamente non ci viene non solo raccontato, ma ci viene, come dire, trasformato, no? Cercando di ricostruirla, negando le responsabilità anche di chi attualmente sta al governo, con le proprie politiche copre sicuramente, o è stato al governo, vogliamo anche dire questo, insomma, che non ha fatto nulla, no? Per andare oltre, insomma, no? Per aprire questi famosi archivi, che d'altra parte ci sottolineiamo, non esiste anche in questo caso nessuna neutralità, esiste sempre un punto di vista, perché sono talmente tante le informazioni che vengono date, per cui è molto semplice il tentativo appunto di raccontarle in un altro modo e parlare di depistaggi, di malinterpretazioni, no? Quindi non so se sarà il caso di riprendere anche alcune telefonate, ci consigliavano di riprendere alcuni temi.
Faremo sicuramente. Per noi è una seconda puntata, trovate sul sito della radio, su www.ondarossa.info, la prima che abbiamo registrato a marzo di quest'anno, in cui ci concentravamo di più sulla vicenda di Ortona, dei missili, della pista palestinese, che per molto tempo è stata utilizzata per cercare di ricostruire l'innocenza dei fascisti a Bologna. Ne abbiamo riparlato anche oggi, sicuramente nei prossimi mesi torneremo ad approfondire alcune delle questioni che sono emerse anche in questo spazio.
Un saluto particolare ovviamente a tutte e tutti coloro ancora impegnati nella lotta e privati della propria o private della propria libertà.
I nostri anni migliori, bottiste di odio, cupe, trame, faceste gladio, ragionieri tranquilli a fine settimana, piazza Fontana, nero, duro il principe borghese, nascosto in ombra voleva il paese, voleva portar via la democrazia. Copiò la gente a Brescia, in piazza della loggia, doni sangue sul treno di Natale, neve pioggia.